siamo pronti con la rassegna stampa anche questa mattina e ci ha raggiunti a Roma Davide Giacalone, bentornato, buongiorno Davide.
Buongiorno, buon inizio di settimana.
Buongiorno Davide, buon lunedì. Partiamo oggi dal Sole 24 Ore, tema che abbiamo toccato anche nella prima ora insieme ai nostri ascoltatori. Non Stop News, la scuola riapre con 59.000 prof neoassunti e 165.000 supplenti. Questi dati del Sole 24 Ore. Oggi in classe quasi 4 milioni di alunni per il terzo anno dell'era Covid. Si parte tra vecchi nodi e nuove sfide. Personale vaccinato al 92%. Davide.
Sì, 92-93%, cosa ancora più significativa, che, diciamo, sono tantissimi, perché sempre a parlare di quelli che non si vogliono vaccinare, 93% è vaccinato. Il dato forse ancora più significativo, 2/3 dei ragazzi che tornano a scuola sopra i 12 anni sono già vaccinati e sono tanti considerato che si è cominciato con loro abbondantemente dopo. Qualche giornale comincia a dire sempre questa cosa, dice, ma funzionerà la piattaforma per il controllo di chi può entrare, può andare in classe a insegnare e chi no? Perché non dovrebbe funzionare? Speriamo, diciamo, che i controlli siano efficaci, ma soprattutto che siano veloci. Basterebbe rimuovere qualche aspetto di forse eccessiva rigidità sulla cosiddetta privacy. Consideriamo che noi viviamo in un mondo in cui ci si incontra dicendo, tu che hai fatto? AstraZeneca? No, io ho fatto Pfizer, cioè io Moderna e così via. Però qui si può tranquillamente, diciamo, sapere se uno è vaccinato e scade il Green Pass a luglio dell'anno prossimo. Abbiamo risolto il problema di quest'anno per quell'insegnante in cattedra e così ci siamo tolti il pensiero.
O quando ce l'hai la seconda, no?
Quando c'hai la seconda, quando ti richiamano. E comunque dopo 4 assenze perché non c'è il Green Pass, l'insegnante se ne sta a casa e viene sostituito, come è giusto che sia. Tutto questo è importante, però non è che possiamo parlare della scuola solo per l'accedere alla classe e come restarci. Il problema è cosa si fa nella scuola, cioè quale formazione, quale selezione, quale meritocrazia. E la scuola è il migliore e più efficace investimento contro la povertà. Certo, viviamo una stagione in cui non si è potuti andare a scuola e quindi certamente è molto importante finalmente entrare a scuola, però non è quella la faccenda decisiva e devo dire, è tanto tempo che non sento più parlare di scuola in senso del contenuto della scuola, parliamo sempre del contenitore, ecco, da questo forse bisogna un po' uscire da sta trappola.
Andiamo sulla prima della stampa, l'apertura è dedicata a un tema che certamente tratterai stamattina Davide, l'odissea del piccolo Eitan, lo riporteremo in Italia, è in ospedale a Tel Aviv, lo scontro fra le zie vive un'altra tragedia, no, è a casa sua, insomma stiamo parlando del piccolo Eitan, lo ricorderete, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, israeliano appunto, che è stato riportato a casa, rapito dallo zio, riportato in aereo a casa a Tel Aviv, ma di questo parliamo dopo, perché sempre sulla stampa, ma a pagina 2 c'è tutto un tema di posti vacanti, questo è il titolo, ingegneri, operai e specialisti high tech, oltre 250.000 posti in cerca d'autore, un titolo quasi un po' poetico, ma la verità è che veramente non si trovano queste figure, Davide.
Esattamente, ed è il tema che appunto cercavamo di illustrare prima, cioè la scuola, la formazione, quello è fondamentale, avere capacità, ma perché quei 250.000 posti sono dei pezzi insostituibili della nostra crescita economica. Non cresciamo se non troviamo queste persone che si mettono a lavorare, che facciamo? Le importiamo, le chiamiamo da fuori, che poi non sarebbe neanche un'idea da disprezzarsi, se non fosse che facciamo entrare raccoglitori di pomodoro in nero, questo è il guaio. Allora, Questa cosa va risolta e va risolta con la formazione. C'è poi un altro aspetto che poi, per carità, non ci si sottrae alla polemica politica, dice, ma se gli ammortizzatori sociali, se il reddito di cittadinanza induce a non lavorare. Guardate, il reddito di cittadinanza è semplicemente l'ultimo pezzo di un lungo tragitto in cui in Italia il non fare veniva premiato rispetto al fare. Non è una novità, i 5 Stelle non hanno inventato l'acqua calda, l'assistenzialismo esisteva ai tempi dei loro nonni, non l'hanno inventato loro. Loro hanno sostenuto che essere assistiti è un diritto di cittadinanza, in modo talmente sfrontato che i predecessori non avevano osato diciamo, spingersi fin lì. Ma questa che il professor Ricolfi chiama la società signorile di massa, cioè quello in cui tutti consumano e pochi lavorano, ha creato quei 250.000 posti che non si riescono a coprire. E invece c'è un problema non solo di creazione della ricchezza, ma di dignità umana, perché essere assistiti, cioè mantenuti, è poco dignitoso, è disonorevole, è una brutta vita. Lavorare e guadagnarsi quel che si consuma è una grande soddisfazione. Togliere ai più giovani le capacità per poterlo fare è un furto di dignità. E quindi forse rimediare sarebbe conveniente anche da questo punto di vista, non solo dal punto di vista economico.
Ripartiamo dalla prima pagina della Verità di Maurizio Belpietro, oggi in edicola, titolo di testa: a Londra si rimangiano il Green Pass, noi tutti in coda per entrare in classe, l'Inghilterra stoppa i controlli nei club e agli eventi, Bianchi invece celebra la riapertura della scuola. Un pezzo, Davide, in cui si prendono i dati di cui abbiamo parlato, quel 93% dei docenti vaccinati e due terzi abbondanti dei ragazzi pure, e addirittura ci si chiede: ma allora perché il ministro non consente di togliere la mascherina in classe? A te.
Ma perché, vabbè, questa vecchia storia, perché quando si è vaccinati non per questo si ha lo scudo spaziale per cui non succede più niente, un vaccinato può essere contagiato, un vaccinato può essere contagioso, un vaccinato può essere ricoverato. Peccato che tutto questo avviene nel 90, ieri avevamo letto tutte le percentuali, si va dal 93-94% di probabilità in meno di essere ricoverati, di crepare ancora di meno, e più del 70% in meno di possibilità di contagiare o essere contagiati. Quindi, siccome però non c'è il 100%, del resto il 100% non c'è per niente, zero, neanche un bicchiere d'acqua. Non essendoci il 100% ed essendoci in corso un'epidemia, non so se qualcuno se ne è accorto, meglio prendere qualche precauzione. Perché nel Regno Unito, che sono avanti con le vaccinazioni, adesso hanno questa sorta di polemica sul Green Pass? Noi qua in Italia corriamo al Green Pass perché vogliamo controllare, mettere sotto sudditanza, perché se non c'è il permesso non puoi andare al ristorante, e invece a Londra, nel Regno Unito, si può andare ovunque senza il Green Pass. Vedete, prendete esempio, quello è un paese di libertà. Ecco, presentare questa notizia senza contestualizzarla è una falsificazione della verità, che invece è vero. Nel Regno Unito non ci sono neanche i documenti, non esiste la carta d'identità nel Regno Unito. La polizia non ti può chiedere, non ti chiede, dice, mi mostri un documento. Da noi è la prima cosa che il pubblico ufficiale dice, mi fa vedere un documento. Sinanco al seggio elettorale, io mi presento, dico sono Davide Giacalone, sono qui iscritto, lo controllano che io sia iscritto, mi danno la scheda e vado a votare. Non mi chiedono, dice, sì, ci fa vedere che lei è Davide Giacalone. No, naturalmente. Se poi menti sulla tua identità è la volta che la paghi seriamente, e quindi potete capire che in un mondo di quel tipo il documento di ingresso stride particolarmente. È un mondo più libero, quindi è un mondo dove hanno un'app sui contagi che gli ha messo a casa alcuni milioni di persone, perché al contrario di Immuni, che era immune dalla pandemia, nel senso Immuni non si è accorta che c'era il Covid, lì avevano un'app che hanno un'app che funziona sul serio, col risultato che siccome inevitabilmente incroci delle persone che sono positive e che hanno detto all'app di essere positivo e che l'autorità sanitaria ha informato l'applicazione che sei positivo e inevitabilmente li incontri camminando per strada, per precauzione l'altro se ne stava veramente a casa, in quarantena, col risultato che si sono bloccati i trasporti, si sono bloccate una serie di attività, hanno avuto dei problemi seri. Allora tu non puoi parlare del Green Pass senza raccontare la condizione in cui vive una società, che è totalmente diversa da quello che abbiamo vissuto noi. Dopodiché sono quelli che hanno spinto di più sui vaccini, quelli che adesso dicono Regno Unito, sono quelli che sono partiti a praticare i vaccini prima dell'autorizzazione dell'EMA, come avrebbe potuto fare anche l'Italia volendo, ma si sono assunti la responsabilità di dire no, ce li autorizziamo qua a livello nazionale, non rompete le scatole, noi intanto corriamo a fare i vaccini. Quindi se il vaccino, secondo alcuni svalvolati, dovesse essere sperimentale ancora oggi, e non è vero, non è sperimentale, ma figuratevi quando sono partiti nel Regno Unito, che erano le prime cose che erano già pronte. Quindi se volete fare dei paragoni, facciamoli per intero E devo dire che facendole per intero un po' di invidia per le scelte inglesi ce l'ho.
A parte le primissime, insomma, quasi scappate.
La primissima uscita di Johnson che fu sfortunatissima.
Un po' sfortunata, però si è ripreso, si è ripreso. Dobbiamo dire che si è ripreso.
Non faremo niente, esatto.
infatti. Andiamo appunto a parlare delle spiagge, la battaglia delle spiagge. Ancora un pezzo di questa notizia. L'antitrust a Palazzo Chigi vogliono mettere a gara le concessioni. Il Carroccio fa le barricate. Quindi da un lato i numeri, dall'altro la politica. Davide.
L'antitrust e Palazzo Chigi hanno perfettamente ragione. L'Italia ha anche diverse procedure di infrazione per le regole europee perché non si fanno le gare. Allora, questa cosa suscita sempre grandi emozioni e poi non nessuno fa niente. Per fare il business di una spiaggia, che è bellissimo, del cielo ringrazi quelli che investono sulla spiaggia, stabilimenti, bar, rotonde, canzoni, eccetera, 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 pattini, ma salvagetti, eccetera, 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 bravi. Per fare quel business bisogna avere una concessione. Perché? Perché nessuno può essere proprietario della spiaggia. In Italia tutto quello che sta sulla battigia è demanio pubblico, cioè di tutti. Essendo bene pubblico, quando tu lo utilizzi per cavarne una ricchezza, facendo del bene all'umanità, perché chi si arricchisce crea ricchezza e fa del bene all'umanità, però in qualche modo remunerarlo. Allora, una stima così nasometrica dice che hai un giro d'affari di 15 miliardi l'anno che genera per il proprietario del terreno, cioè della spiaggia, cioè lo Stato, cioè la collettività, 115 milioni l'anno. 15 miliardi, 115 milioni l'anno. In realtà non sono neanche 115, perché ne sono 83 milioni l'anno, perché gli altri non lo pagano proprio e quindi, diciamo così, sono dei crediti, ma non sono delle... Questa roba qui non funziona. Non funziona perché? Perché qualsiasi bene sia destinato alla produzione produce più ricchezza se nelle mani di chi è disposto a investirci più ricchezza. Cioè, una cosa che non ha un valore assoluto, un vaso di fiori o una spiaggia, ma tu dici, entra in gara, Galletti e io entriamo in gara, lui dice: io sono disposto a pagare di più perché penso di avere un modello di business e guadagno di più, io invece dico no, io voglio spendere di meno perché io oltre che un panino non vi do qui e quindi, cioè, i miei costi sono bassi e quindi sono disposto tranquillamente a spendere di meno e fra l'altro farò entrare le persone a più basso prezzo, dico io, in realtà non è vero perché gli faccio pagare comunque una cinquantina di euro per un ombrellone, manco una sdraio o uno sgabello. Mettere a gara significa portare i fattori produttivi nelle mani di quanti sono più capaci di creare ricchezza. Non mettere a gara significa fare il contrario, cioè generare povertà. Ogni volta che lo dici in Italia arriva immediatamente la parte, diciamo, di stabilimenti balneari che lo hanno in eredità dal bisnonno, quindi praticamente quella spiaggia non è più proprietà pubblica, è diventata proprietà di quella famiglia di fatto, e dicono: ma come, noi siamo generazioni che investiamo in queste cose. Ecco, sta cosa delle generazioni, a un certo punto bisogna fare un spazio a chi è più bravo e chi è più giovane, anche senza generazioni alle spalle.
Allora Davide, ci spostiamo sulla prima di Libero, a fondo pagina: Papa Francesco in Ungheria, il pontefice e il premier ungherese Orbán d'accordo, le radici cristiane sono sacre.
Le radici cristiane sono sacre, mi sembra più appropriato il titolo del giornale, nel faccia a faccia Papa Orbán, due idee opposte di cristianità, cioè le radici sono sacre un corno, nel senso che uno è il capo della cattolicità, l'altro è un capo di governo che dice di volere difendere la cristianità, quindi teoricamente la pensano allo stesso modo, la pensano all'opposto, perché la fede come identità per esclusione, perché se io dico voglio difendere l'Europa cristiana, scusi, da chi la vuole difendere? Ce l'hanno rimesso sotto assedio Vienna, c'è qualche problema. No, evidentemente tu vuoi difendere quella identità europea. Quindi la identità per esclusione e l'universalità per inclusione, siamo tutti fratelli, cerchiamo di convertirci l'un con l'altro con le buone maniere e col ragionamento, sono due cose opposte. E non a caso, infatti, Bergoglio non aveva neanche voglia di incontrare Orbán. Poi gli hanno spiegato, si trattava pur sempre di un fedele, lo ha incontrato, però ci ha tenuto a sottolineare che non era un incontro di Stato. Era semplicemente il capo della cristianità che stava incontrando un cristiano. Da qui a dire che hanno la stessa idea della cristianità, beh, ci vuole la fantasia libera, ecco.
Allora Davide, l'abbiamo citato anche all'inizio, questa storia incredibile, perché la storia di Eitan è una storia incredibile, perché dobbiamo ragionare soprattutto sul bambino, su questo ragazzino che si è trovato di colpo in mezzo a una tragedia pazzesca, ha perso tutta la famiglia e poi non contento, dopo essere stato giorni e giorni in ospedale, adesso è conteso tra le due famiglie dei due genitori. Doppio scalo aereo per rapire Eitan, il piano del nonno, questo è il titolo che ne fa il Messaggero, ma insomma se ne parla un po' su tutti i quotidiani.
Sì, questa è una storiaccia bruttissima, quando l'amore, diciamo così, divorzia dall'altruismo, ma anche dalla banale ragionevolezza, cioè questo bambino lo stanno sottoponendo delle cose. Qualcuno dei protagonisti a campo, vedo sul Corriere della Sera, non so, che i parenti israeliani dicono, ovviamente sono ebrei anche i parenti italiani, non è che mica sono papà e mamma, cioè sono le due famiglie, i parenti israeliani dicono ce l'hanno con noi perché noi siamo sefarditi, datemi una svegliata, cioè i sefarditi sono gli ebrei scappati dalla Spagna dopo la riconquista da parte dei re cattolicissimi, perché sotto la gestione dei musulmani stavano meglio che con i re cattolicissimi. Ma eravamo nel XV secolo, non è che oggi puoi dire ce l'hai con me perché sono sefardita adesso, capite? Insomma, belle le tradizioni, ma non esageriamo. Pare che abbia assolutamente perfettamente ragioni Milo Asmani, che è il capo della comunità ebraica di Milano, il quale rilascia un'intervista a Corriere della Sera e dice: ovviamente qui la questione dell'identità ebraica non c'entra assolutamente niente, perché comunque cresci, puoi essere educato, non c'è nessun problema in qualsiasi condizione. Lui dice in questa intervista, per paradosso, anche nel deserto ci sono due famiglie due famiglie rispetto alle quali Montecchi e Capuleti erano un esempio di ragionevolezza, ecco.
Davide, abbiamo un ultimo minuto che ci resta, vorrei andare a pagina 15 del Messaggero. Aruba, i titoli nobiliari, la Scozia li vende a 36 euro, pezzo molto interessante. Conti marchesi, duchesse, gli italiani continuano a sognare il sangue blu, ma da quando è nata la Repubblica i privilegi non sono più riconosciuti.
È bellissima questa cosa di voler cercare e non riconoscersi, come io personalmente mi riconosco, come discendente della più antica e più alta schiatta nobiliare del mondo, cioè la plebe. Però questo è singolare. L'articolo però è bellissimo, volevo, perché la Costituzione ha anche degli aspetti che sono di colore. La quattordicesima norma transitoria e finale, che fu approvata naturalmente insieme alla Costituzione, i titoli nobiliari non sono riconosciuti. Però attenzione, i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. Cosa significa? Significa quello che era conte di, marchese di, eccetera, allora diventa di Giacalone, o degli, a seconda dei casi. Cosa capita con questa denobilizzazione e incorporazione della particella? Che finiscono sullo stesso piano i casati e i casini, perché erano quelli che non avevano più il padre, quello degli esposti, avete presente, cioè i bambini abbandonati, che venivano poi, diventavano quelli del convento, della chiesa, e così via, oppure quelli che erano figli effettivamente del padrone del casato, ma di una donna che non era sua moglie, e quindi erano degli o di delli dello stesso cognome del padre naturale che non poteva riconoscergli. E questa equiparazione fra casati e casini, devo dire che è una cosa straordinaria, che qualcuno voglia pagare per poter riuscire a entrarci ci dimostra che il nostro mondo è divertente,
del masochismo,
sì, però divertente, ha ragione, ogni tanto un sorriso fa bene. Grazie davvero Davide, ci ritroviamo come sempre domani mattina intorno alle 7:10 per la rassegna stampa, buona giornata.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Abbiamo iniziato lunedì scorso a ospitare in Nonstop News i sindaci candidati di delle due principali città italiane, Milano e Roma. La scorsa settimana sono stati i nostri ospiti Gualtieri e Calenda, quindi parliamo di Roma. Questa settimana veniamo a Milano e subito ospitiamo Luca Bernardo, candidato del centrodestra, sindaco di Milano. Buongiorno Bernardo, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi ascoltatori e buona scuola ai ragazzi.
Bene, Bernardo, le chiediamo se è il viva voce forse di non utilizzarlo perché la sentiamo un po' lontano. Allora, cominciamo subito dal programma. Che Milano si immagina?
Ma io immagino una Milano che salti e passi questo immobilismo del centro-sinistra, pensando allo slancio di Albertini e Amorati, che hanno creato una Milano sicura, una Milano dell'occupazione, una Milano di stretto finanziario, e quindi riportare quel sogno e quella visione fino al 2030 di una città che grazie solo ai milanesi oggi è andata avanti.
Bernardo, tra poco ospiteremo e sentiremo naturalmente anche la voce dell'attuale sindaco di Milano, Beppe Sala, che si ricandida. Le chiedo, qual è il punto su cui si sente magari più distante dall'attuale sindaco, proprio su come si amministra la città?
Purtroppo quello che secondo me il sindaco Scelto non ha fatto è confrontarsi in questi 5 anni con i suoi cittadini, ed è quello che esattamente faccio io ormai da quando mi hanno candidato, è di incontrare tutti i cittadini dal centro ai quartieri più distanti e soprattutto ascoltarli, mettere al centro la persona e cercare di prendere impegni e non intenti, ideologie e promesse.
Allora, come ci piace fare, chiediamo ai candidati sindaci, Luca Bernardo, quindi lo facciamo anche a lei, primo atto nel momento dell'insediamento, poco dopo, insomma.
Il primo atto ovviamente è la lettura del programma elettorale, ma poi certamente si partirà con quelli che sono i tavoli permanenti di cui ho parlato, tavoli quinquennali in cui si parlerà di occupazione, di sicurezza, di ambiente.
No, mi perdoni Bernardo, in realtà forse mi sono spiegata male io, intendevo proprio dire andiamo sull'operativo, qual è la cosa più importante a cui lei in questo momento dà la priorità nel momento in cui dovesse essere eletto?
Sicurezza e salute, questi sono i 2 temi principali con cui si partirà, quindi la sicurezza, immaginare presidi fissi nelle aree più complesse, ma anche la polizia locale nei quartieri che possa andare ed essere presente vicino ai cittadini, soprattutto a quelli che sono più invisibili, più soli, gli anziani, le donne, i ragazzi. E dall'altra parte la salute, noi usciamo da 15 mesi di Covid, che io ho vissuto lavorando all'interno dell'ospedale con le persone adulte e non con i bambini solamente, e quindi questi sicuramente sono i 2 temi principali di cui occuparsi. Poi si parlerà lavoro e tanto altro.
Luca Bernardo, candidato a sindaco per Milano, per il centrodestra, grazie per essere stato con noi. Adesso diamo spazio ovviamente anche all'attuale sindaco di Milano, cioè Beppe Sala, collegato in diretta con noi. Buongiorno sindaco, benvenuto.
Eccomi, buongiorno. Saluto a tutti voi.
Bentornato su RTL.
Ritrovarla.
Grazie, grazie. Facciamo, molto volentieri.
Facciamo che ci togliamo subito questo tassello, sì. Le facciamo rispondere al candidato del centrodestra Bernardo, che poco fa, rispetto alla sua gestione di Milano, la sua amministrazione della città, ha detto: beh, l'attuale sindaco si confronta poco con i cittadini. Come risponde?
Ma che non è semplicemente che non è vero. Io ho fatto 5 anni in giro per la città. Ho sentito quello che dice Bernardo, insomma, che ha dipinto una Milano ferma, ma forse Bernardo si dimentica che nel 2018 e 2019 Milano è stata reputata dal Sole 24 Ore città più vivibile d'Italia, e 15 anni fa i milanesi non se lo sognavano neanche. I milanesi pensavano a una città dove si lavora bene, ma per il resto ci si annoia, non succede niente. Ecco, in realtà quello che da 10 anni si fa è rendere la città viva, con fiducia nei cittadini. La politica incide al 10% nei destini della città. La città la fanno i milanesi, e io credo che il segreto di Milano sono proprio i milanesi.
Assolutamente. Riguardo ovviamente al programma, immaginiamo che insomma sarà in linea con quello fatto, che è stato fatto finora, sindaco, però è evidente che con grande responsabilità una persona che gestisce la città magari ha individuato qualche punto su cui lavorare di più e meglio. Quindi magari lei ci dice quali sono le criticità su cui vorrebbe mettere mano nel momento in cui fosse rieletto.
Io penso che sul tema delle periferie ci sia anche un po' di retorica, l'ha detto anche la Civesso, guardi, non solo io, perché ci sono quartieri che sono andati avanti e quartieri che non l'hanno fatto, e a volte se non l'hanno fatto è per colpa nostra, sia evidente. Credo che sia importante lavorare più che in generale sulle periferie, sulle case popolari, perché noi abbiamo 70.000 appartamenti di edilizia popolare, facendoci dare i fondi del governo, e li sto chiedendo. Credo che questa sia una priorità. L'altra priorità: noi siamo usciti da questa pandemia da milanesi, con tanto coraggio, con tanta energia, a volte anche un po' troppa, a volte la sera la città è un po' incasinata. Ecco, penso che anche qua è inutile fare richiami generali alla sicurezza, bisogna fare degli atti. Io assumerò, e ho già un programma preparato, 500 vigili. Oggi i 500 vigili, i vigili per la strada sono pochi, quindi accompagniamo la città in questa sua energia, ma vigiliamo.
Sicurezza dunque al primo posto, il suo programma?
No, non la sicurezza in generale, proprio bisogna anche un po' controllare alcuni punti delicati, ma non vorrei che il passasse l'idea che nel mio programma la sicurezza è il primo punto. Il primo punto è accompagnare Milano che sta ripartendo,
certo.
L'abbiamo visto
col salone.
Settimane.
Sì, sì, sì.
Ok, nel segno evidentemente della continuità con quanto fatto. Grazie all'attuale sindaco di Milano, Beppe Sala, in bocca al lupo per la sua ricandidatura, a prestissimo.
Grazie, un saluto a tutti voi.
Grazie. In bocca al lupo naturalmente anche a Luca Bernardo.
A Luca Bernardo, assolutamente a tutti. E qua usciamo subito dalle questioni politiche perché c'è lui, il nostro Don Antonio Mazzi. Ciao Don.
Ciao belli, come stiamo? Bene?
Stiamo bene,
stiamo bene.
Sì, sì.
La mia è una riflessione. È sempre più difficile prendere in mano la nostra vita.
È sempre più difficile prendere in mano la nostra
prendere
vita.
Prendere in mano la nostra vita.
Ma bisogna farlo. Questo non
però
detto.
Non bisogna mollare. Però non bisogna mollare.
Sì, hai ragione. Vai.
Grazie, okay. Don. A prestissimo.
Ciao, buona giornata.
Vogliamo parlare di scuola. Poco fa sono arrivate le parole del ministro Bianchi. Questo è un giorno di festa, un giorno insomma di un'ennesima ripartenza, quella legata ai tanti studenti che oggi entreranno in classe, ci ritorneranno per la prima campanella quasi in tutta Italia. E noi ci colleghiamo con la nostra inviata a Roma, Raffaella Coppola, si trova proprio di fronte a una scuola superiore. Buongiorno Raffaella, guidaci.
Buongiorno a tutti. Beh, questo è sicuramente considerato l'anno della sfida, il terzo anno scolastico al tempo della pandemia, ma stavolta la posta in gioco messa sul tavolo dal governo è davvero altissima, quella che i ragazzi possano frequentare in presenza davvero tutto l'anno, dicendo addio alla DAD, insomma scongiurando quel pericolo che abbiamo vissuto insomma negli ultimi due anni, anche grazie a, diciamo, allo stato della campagna vaccinale, perché ricordiamolo, oltre il 93% del personale scolastico ha fatto almeno la prima dose oppure quella unica, in cinque regioni addirittura si è raggiunto il 100%. Io sono davanti appunto a un istituto professionale di Guidonia e mi trovo con la mamma di uno dei ragazzi che è al debutto, perché si trova al primo anno dell'istituto, e ci facciamo raccontare da lei come è andato proprio l'inserimento, perché in questo caso è avvenuto qualche giorno fa. Lei è Yolanda. Ciao Yolanda, come è andata per Andrea?
È andato tutto molto bene, il preside ci ha ricevuto, ha fatto una sorta di raccomandazioni per i ragazzi, è stato molto carino, ha presentato i professori e quindi è andato tutto bene. E poi oggi è proprio il primo giorno di lezione, quindi tutto a posto, devo dire.
Ovviamente sappiamo che c'è il discorso Green Pass e insomma, quello è un po' il, come dire, il tasto dolente degli ultimi giorni, soprattutto però forse in riferimento al fatto delle scuole diciamo dell'infanzia, per i controlli dei genitori, perché anche i genitori che entrano nella scuola devono avere il Green Pass. Yolanda, voi avete avuto rassicurazioni riguardo agli professori ovviamente della vostra scuola?
Sì, il nostro preside ci ha detto che i professori sono tutti vaccinati e senza vaccino non si può assolutamente entrare. Comunque all'entrata ci sono dei collaboratori che misurano la temperatura e chiedono il Green Pass.
Raffaella, possiamo chiedere a Yolanda se c'è una preoccupazione per l'ipotesi che si possa tornare in DAD?
Gliela riferisco io perché non ha la possibilità di sentirsi. Mi chiederanno da studio, c'è una preoccupazione in questo caso che si possa ritornare in DAD?
Sì, tra le mamme e i genitori tutti sono un po' preoccupati, speriamo di no, perché comunque è difficile con la DAD, non è stato un anno facile. Adesso mio figlio è il primo anno, però per quanto riguarda il figlio più grande non è andata molto bene, quindi speriamo insomma che si ritorni veramente alla normalità.
Il ministro ha escluso questo scenario proprio poco fa, parlando, ha detto no, non ci sarà la didattica a distanza, naturalmente questo dipenderà dagli eventi. Dovremo riuscire a farvi sentire la voce del ministro dell'istruzione Bianchi tra pochissimi minuti. Raffaella, apriamo anche la pagina dedicata però al nodo dei trasporti, quello che insomma è stato considerato un problema dall'inizio e ha fatto discutere non poco. Allora, per quanto riguarda Milano, poi tu ci dirai come va nella capitale, leggo un comunicato, arriva proprio in questi minuti, dall'azienda dei trasporti milanesi, che dice che attualmente alle 8:12 non è ancora stato raggiunto in metropolitana, sui mezzi, il limite diciamo dell'80% di capienza, quindi insomma segno che gli ingressi scaglionati disposti e preparati dalle scuole funzionano. A Roma?
A Roma siamo più o meno così, nel senso, Enrico, abbiamo letto nei giorni scorsi che il ministro dei trasporti ha assicurato appunto il 30% in più delle corse, però parlando anche, visto che ho la mamma qui con me ancora, Yolanda, le mamme, soprattutto magari nei luoghi in periferia, insomma in questo caso ci troviamo in provincia di Roma, si mettono per lo più d'accordo, cioè fanno in modo di far evitare i trasporti ai ragazzi, per cui accompagnano, magari vanno all'ingresso della scuola e poi qualcun altro li va a riprendere proprio per evitare il più possibile i trasporti.
Non sentiamo la tua ospite,
no,
Raffaella.
Esatto.
Temiamo che il collegamento sia saltato, no?
Sì, perché purtroppo le corse non le hanno aumentate e di conseguenza gli autobus sono troppo pieni e nulla, non mi fido molto, perché la maggior parte poi dei ragazzi non tengono la mascherina, anche se vaccinati. Comunque preferisco, visto che io non lavoro, preferisco accompagnarli e aiutarmi con altre mamme. E facciamo a turno chi li porta e chi li va a riprendere, almeno così abbiamo iniziato, poi vedremo
prossimamente. È un tema di molti, questo di accompagnare i figli a scuola, è molto più rispetto al passato, quindi davvero intanto vogliamo ringraziamo Yolanda che ci ha dedicato il suo tempo, grazie naturalmente, ringraziamo anche Raffaella Coppola, grazie per il tuo tempo, ci sentiamo poi in giornata per i vari aggiornamenti. Enrico, invece possiamo leggere insieme le belle parole del ministro, dice: siamo tornati in classe, è una gioia vedere le classi piene di ragazzi, e ha aggiunto una riflessione molto importante, dice: riparte una scuola che non solo deve riaprire, ma che deve ripensarsi, deve tornare a essere il centro della nostra comunità ed essere conscia di se stessa.
Stiamo per parlare di sport, evidentemente. Ieri una giornata ricca, dal calcio ai motori, il tennis. Vorremmo approfondire un po' con il direttore di Tutto Sport, che è un gradito ritorno, è tornato a trovarci, Xavier Iacobelli, ben ritrovato.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori del Tutto Sport.
Buongiorno, allora cominciamo sì a parlare di calcio, partiamo dai rossoneri, partiamo da questo Milan-Lazio 2-0 di ieri, al di là del codino di Ibrahimovic, sul quale naturalmente possiamo anche chiederle un commento, però insomma la verità è che il Milan che abbiamo visto ieri è veramente un Milan molto forte, un Milan quasi da scudetto.
È un Milan che conferma tutto quanto di buono dove espresso nella passata stagione, è partito benissimo il recupero di Ibrahimovic e soprattutto il passo in avanti di Rebic, che è stato uno dei grandi protagonisti della partita di San Siro, e in particolare il ritorno del pubblico. La spinta dei tifosi rossoneri è stata entusiasmante per la formazione di Pioli, che ha ottenuto una vittoria molto significativa anche dal punto di vista del confronto con una Lazio che era lanciatissima, aveva segnato 9 nelle prime 2 partite di campionato, che però si è dovuta arrendere alla migliore organizzazione di gioco dei rossoneri.
Senti Xavier, facendo invece un po' il punto sulla giornata, quindi anche su tutte le altre partite e su tutte le altre squadre, che riflessione hai fatto in queste ore proprio rispetto a questo?
La conferma che questo sarà un campionato molto equilibrato, molto diverso rispetto ai 10 che l'hanno preceduto, contrassegnati dai 9 scudetti consecutivi della Juventus e dal titolo largamente conquistato in anticipo dall'Inter, allenata all'epoca da Conte. Ma Simone Inzaghi, nonostante il pareggio, la frenata di Marassi, ha molti buoni motivi per essere soddisfatto. Questo sarà un campionato che si deciderà soltanto in primavera, come sempre accade, siamo soltanto dopo alla vigilia della quarta e soprattutto la vigilia del turno infrasettimanale del debutto stagionale delle nostre squadre nelle competizioni continentali. Il fattore Europa inciderà molto. Detto questo, però, bisogna sottolineare come la Roma, il Milan e il Napoli abbiano una marcia in più, in particolare la Roma, sospinta anche qui dello straordinario, straripante entusiasmo dei propri tifosi. La vittoria su un grande Sassuolo, perché il secondo tempo della formazione emiliana è stato strepitoso, conferma la legittimità delle ambizioni giallorosse.
Ecco, certo. Direttore, proprio a proposito di quel guizzo che è mancato all'Inter, no, 2-2, lo ricordiamo con la Sampdoria ieri, insomma, tu citavi giustamente Inzaghi, c'è già chi dice, beh, insomma, Inzaghi rispetto a Conte manca un po' di carattere. Queste sono frasi che sentiamo di default quando cambia un allenatore, oppure effettivamente, insomma, la distanza tra i due si nota?
Sono i soliti giudizi affrettati, superficiali, improvvidi, trinciati dopo 270 minuti di gioco. Non può certamente essere il pareggio di Marassi contro una gran bella Sampdoria, peraltro due gol splendidi, sia quello di Lautaro Martinez sia quello di Augello, ad inficiare il giudizio sull'ottimo lavoro di Simone Inzaghi. È evidente che in un campionato così equilibrato, soprattutto in questa settimana pesantemente condizionato dalla questione qualificazioni mondiali dei sudamericani, abbiamo registrato quanti forfetti ci siano stati complessivamente, non si possono adesso esprimere giudizi che suonino definitivi. Questa è una grande Inter, un Inter molto solida, un Inter che darà ancora molte soddisfazioni ai suoi tifosi.
Ci spostiamo allora dal calcio ai motori. Ieri ovviamente a Monza si è corso, c'è stato attimi anche di paura tra Lewis Hamilton ovviamente e Verstappen, che hanno fatto un brutto incidente, però alla fine Ricciardo comunque ha saputo spuntarla.
Beh, certamente sì, c'è stato veramente molto spavento. Le immagini sono state particolarmente drammatiche, quelle che abbiamo seguito dall'autodromo di Monza, e la vittoria di Ricciardo è stata assolutamente meritata, e purtroppo per la Ferrari continua questo annus horribilis, che peraltro si protrae da diverse stagioni, ma sappiamo molto bene come debba e possa, e auspichiamo essere l'anno della svolta del 2022.
Quindi non ce l'aspettiamo ancora per questo giro. Ci sono le lacrime di Djokovic anche, no? da sottolineare, perché stiamo parlando di un grandissimo campione.
Anche i numeri uno hanno un cuore, anche quelli che sembrano dei esatto. Robot che sono programmati per vincere un torneo dopo l'altro, possono incappare in una delusione così amara, così frustrante per questo formidabile atleta che si era portato davvero ad un passo da un'impresa che sarebbe stata memorabile. Bisogna fare i conti anche con Medvedev, che non ha sbagliato nulla e che fin dal primo gioco ha aggredito Djokovic e è riuscito a conquistare questa vittoria molto molto prestigiosa, ma sono certo che Djokovic ci riproverà. Non credo che questa delusione frustrerà la sua ambizione.
Eh sì, e poi insomma queste lacrime, direttore, sarei d'accordo con me, lo rendono, come dire, più vicino, ecco, più vicino a chi segue lo sport e a chi crede veramente nello sport, anche come metafora della vita, rispetto a fallimenti e a successi.
È così, anche perché Djokovic era innamorato del suo sport, né la valanga di trofei di successi che hanno anellato, né ovviamente il conto in banca hanno assolutamente intaccato la sua straordinaria passione per il tennis, che ne fa uno dei migliori testimonial di questo sport in tutto il mondo.
E allora grazie a Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport, per aver fatto un po' il punto su questa giornata davvero ricca di ieri. Torniamo a sentirci presto, una buona giornata.
È stato un piacere, grazie a voi, buona giornata da Tutto Sport.
A quest'ora di solito ci colleghiamo con un giornalista, con un direttore che faccia in qualche maniera il punto sui principali argomenti del giorno. È collegata con noi questa mattina Ivana Faccioli, direttrice della redazione di RTL 102.5. Ben ritrovata, Ivana.
Buongiorno a tutti, buongiorno, buona settimana.
Buongiorno, buongiorno Ivana. Allora, vogliamo partire dalla cronaca, da una vicenda che insomma di ieri ha colpito tutti quanti, perché si torna a parlare del piccolo Eitan. Il piccolo Eitan, lo ricorderete, è insomma l'unico superstite della tragedia, della strage alla funivia Stresa Mottarone, e insomma era stato affidato alla zia paterna che vive in provincia di Pavia insieme al marito. Insomma, adesso sembra che il nonno materno sia venuto a trovarlo, l'avrebbe dovuto riportare a casa, cosa che invece non è avvenuta, e si è aperto il caso. Partiamo da qui innanzitutto per ricostruire questa vicenda con te.
Sì, innanzitutto è una vicenda che pone anche un problema morale, perché questo bambino che, come sapete, nella tragedia del Mottarone ha perso la mamma, il papà, i bisnonni e il fratellino, è stato affidato ai parenti che aveva più vicini, cioè i parenti che abitano in Italia, la sorella del padre con la sua famiglia e le sue bambine. Pare però che a livello emotivo ci fosse un legame maggiore con i parenti che invece erano in Israele, cioè la nonna da parte di madre, il nonno da parte di madre e gli zii di questo ramo della famiglia. Io credo che per il giudice sia stata una scelta molto difficile, perché il giudice ha privilegiato comunque la vicinanza territoriale, il fatto che il bambino frequentasse una scuola italiana, che avesse intrapreso quei percorsi di fisioterapia e anche psicologici, perché ci sono state conseguenze fisiche e naturalmente psichiche per lui dopo questo incidente. Nello stesso tempo però bisogna capire quanto il bambino avesse in passato frequentato un ramo della famiglia piuttosto che un altro. Già nei mesi scorsi la madre, nelle scorse settimane, la zia, la sorella della madre, aveva parlato di un bambino che era stato inserito in modo forzato in una famiglia, e questa famiglia israeliana è poi passata alle vie di fatto. Non è molto chiaro come il nonno abbia potuto portare il bambino in Israele. Certo, ha utilizzato un jet privato, però il bambino necessita naturalmente di documenti, necessita dell'autorizzazione di un tutore, per cui si presume che il nonno in qualche modo abbia agito in modo illegale. Ora la vicenda avrà sicuramente risvolti giudiziari, il bambino in questo momento si trova in Israele, ma si sa dov'è, per cui se le autorità disponessero il suo rientro in Italia si aprirà un fronte giudiziario molto sgradevole anche da un certo punto di vista, perché si gioca sulla pelle di un minore. È sicuramente una vicenda difficile da commentare e presumo anche difficile, una matassa difficile da sbrogliare per quanto riguarda il sistema giudiziario.
Di sicuro Ivana, certamente così, e soprattutto sempre dobbiamo pensare che chi probabilmente è più sottoposto a tristezza per tutto quello che sta accadendo è questo ragazzino, senza ombra di dubbio, insomma, perché ha già vissuto una tragedia immane per un bambino. Adesso andiamo un po' agli altri titoli, perché sulle prime oggi di fatto i titoli sono questi: c'è la scuola, c'è Itan e c'è questa estensione del Green Pass, sta facendo molto discutere. Il Corriere titola il via ottobre per statali e personale di ristoranti, trasporti e spettacolo. Questa mattina, direttore, nella nostra chiacchierata con gli ascoltatori, insomma, continuano ad emergere forti perplessità, ovviamente da una netta minoranza, perché sappiamo molto bene che tanti, ormai quasi oltre il 90% degli italiani ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Però commentiamo comunque.
Sì, è un fronte aperto, sicuramente giovedì dovrebbe riunirsi la cabina di regia e poi il Consiglio dei Ministri per questo nuovo decreto che dovrebbe entrare in vigore il 10 di ottobre. Che cosa deve prevedere questo decreto? Prevede innanzitutto l'obbligo di Green Pass per i lavoratori pubblici, in particolare per quelli che sono in ufficio a contatto col pubblico, e poi, cosa che pare assolutamente sensata, l'obbligo di Green Pass per i lavoratori di tutti quei posti in cui è necessario avere il Green Pass per entrare. Per cui i lavoratori dei bar, dei ristoranti, dei cinema, delle terme, delle palestre, oppure coloro che lavorano sui mezzi pubblici. C'è una certa resistenza da una parte del governo e naturalmente dall'opposizione, che è quella di Fratelli d'Italia, ma come ha detto il ministro Brunetta la cosa dovrebbe essere decisa. Rimane il nodo dei lavoratori privati. C'è tutta una parte del governo che vorrebbe estendere da subito l'obbligo di Green Pass anche per i lavoratori privati, ma su questo fronte, per esempio, da parte della Lega di Salvini c'è molta resistenza. Stupisce abbastanza la decisione della Gran Bretagna, che infatti è stata commentata favorevolmente da coloro che sono contrari al Green Pass, perché ricordiamo che in questo momento la Gran Bretagna che ha deciso di non applicarlo più, è arrivato a un numero di contagi piuttosto elevato, circa 30.000 al giorno. Pensate che da noi sono 5.000, per cui fatte le debite proporzioni si tratta di un numero di contagi abbastanza imponente, comunque decine di morti tutti i giorni, eppure il governo ha fatto una sorta di marcia indietro sul Green Pass. Naturalmente i governi procedono in ordine sparso, ma il governo italiano, soprattutto attraverso quello che abbiamo sentito dalle parole del Premier Draghi, sembra ben determinato a utilizzare il Green Pass come strumento per garantire la sicurezza in tutti quei luoghi in cui la gente comunque si deve necessariamente aggregare. Peraltro il problema dei controlli è un problema secondo me superato, perché comunque avendo avuto esperienza di alcuni luoghi che chiedono il Green Pass, effettivamente il controllo con l'app che ha messo a disposizione il governo è molto veloce. Certo, forse per i presidi delle scuole è più complicato a causa del numero elevato di persone, ma negli altri posti si parla veramente di un click sul telefonino, per cui mi sembra che il problema dei controlli che viene paventato da molti sia un problema di fatto molto superabile. Ecco.
Ivana, hai fatto bene a citare la questione della Gran Bretagna. Tu l'hai detto chiaramente, insomma, che i no Green Pass in Italia adesso si appellano al caso inglese, no? Guardate cosa succede lì, Boris Johnson rifiuta di chiedere il Green Pass. Però insomma è anche sbagliato leggere questa notizia senza farsi due domande sul contesto. Un contesto che vede in Gran Bretagna l'assoluta assenza di documenti di identità, anche per andare a votare, ad esempio, per recarsi a un seggio non serve alcun documento per identificarsi, no? Perché viene considerata una, come dire, una violazione della libertà personale. Non è che possiamo trascurare questo tassello.
Assolutamente, perché comunque, come dicevo, ogni governo procede in base a quelle che sono le consuetudini del paese, non sono sicuramente due casi paragonabili, il nostro e quello della Gran Bretagna. Sinceramente, questa poteva essere la prima volta in cui il governo si affidava a uno strumento restrittivo, proprio perché, come ripeto, ci sono circa 30.000 contagi al giorno, però forse forte del grande numero di vaccinazioni, sappiamo che la Gran Bretagna ha corso tantissimo sulle vaccinazioni facendo la scelta di dare a più gente possibile la prima dose e poi di fare i richiami con un po' più di calma rispetto a noi, però ora effettivamente la vaccinazione a tappeto in Gran Bretagna sta dando i frutti e anche lì le persone più gravi sono quelle non vaccinate, per cui probabilmente si guarda al futuro con un altro tipo di occhio. In Italia noi la famosa immunità di gregge non l'abbiamo ancora raggiunta, ci sono più di 2 milioni di over 50 non vaccinati, sono le persone più a rischio e questo non è assolutamente da sottovalutare, perché sono tantissime persone che non sono ancora vaccinate, per cui la sicurezza del Green Pass potrebbe portare chi invece è vaccinato a frequentare i luoghi pubblici con qualche sicurezza in più.
Grazie davvero Ivana Faccioli, direttore, una buona giornata, ci sentiamo presto.
Buona giornata, a presto, grazie.
Grazie Enrico Galletti.
Grazie a Giusy Legrenzi, arriva la famiglia, divertitevi e a domani.